Felicissimi di essere ripartiti. Oggi mi trovo a registrare da solo perché Alessandra è alla baita e vorrei raccontarvi un po' la mia esperienza a Santiago, un po' perché sono partito, cosa è successo, cosa ho vissuto, perché è importante. Buon ascolto. Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati ragazzi a un nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci. Io sono Francesco e questo è Grateful Monday. Normalmente il podcast lo faccio sempre insieme a Alessandra, ma oggi lei era impegnata alla baita in montagna, dove abbiamo fatto sempre ora et labora e dove abbiamo vissuto l'anno scorso. E così mi ritrovo qui questa mattina solo e vorrei raccontarvi un po' la mia esperienza sul Cammino di Santiago, perché come molti di voi già sanno, e a settembre sono partito per un paio di settimane circa e ho deciso di andare a Santiago e a fare il cammino. Questa è stata per molti una decisione un po' strana. Ho ricevuto messaggi di tutti i tipi, soprattutto messaggi belli, e gente che mi scrive: oh, quando ho letto sta cosa ho smascellato, ma come, ma sei matto, ma che stai a fare così? Vi racconto un po' il pregresso del perché, come mai sono arrivato a questa idea e poi vi racconto un po' cosa mi porta a casa e perché è importante, e anche magari qualche dritta per chi volesse partire. Allora, come abbiamo raccontato abbondantemente sia nella newsletter che nel podcast di lunedì scorso, quest'estate è stata particolare, è stata un po' pesantuccia, tanti imprevisti, tante situazioni sinceramente difficili da digerire, difficili da vivere e comunque che hanno bisogno di tempo per essere metabolizzate. Perché è chiaro che quando parliamo di "e se fosse una grazia", che chi riceve questa frase, in questo caso noi, insomma, uno anche se razionalmente ne comprende il valore e l'opportunità, indubbiamente non è comunque qualcosa che si costruisce semplicemente, cioè riuscire a metabolizzare, digerire, accettare situazioni che non vanno, situazioni di sofferenza, una malattia, una perdita, insomma, qua nessuno vuole sminuire, e sono sempre situazioni difficili. Allo stesso tempo è necessaria quella sufficiente lucidità per capire che possono essere delle opportunità. Vabbè, questo è "e se fosse una grazia". Bene, praticamente io a giugno ero molto stanco. Avevamo fatto 2 ore a labora e molto belli, chiaramente, come abbiamo raccontato tante volte, però venivo da un anno comunque di grande stanchezza, perché vivere comunque alla baita per un anno con tutte le dinamiche che ci stanno lì non è stato facile. Quando dico dinamiche dico sia, diciamo, fatiche proprio fisiche, devi lavorare per poterti riscaldare, cucinare comunque è difficile, il bagno non c'è, insomma, quindi ogni volta anche per lavarsi bisogna organizzarsi, ma soprattutto poi io penso che vivere questa esperienza di vita è una grande esperienza di verità, perché quello che ho notato stando lì è che tanti attriti anche con i nostri figli, comunque tante discussioni tra di noi, spesso vengono glissate, vengono così nascoste, camuffate, sorpassate, perché c'è altro, perché "ah no, devo uscire con la mia amica", "ah no, sai, c'ho musica", "ah no, sai, adesso vado a fare due passi" e tutte queste cose così. Quando ti trovi in una situazione come quella lì, stai veramente in verità, e quando ci sta un irrisolto con una persona, ce l'hai là davanti e devi risolvere. Ti metti là davanti e lo devi risolvere. E quando c'è qualcosa che non torna, bisogna metterci mano. E insomma, vivere un anno in cui appunto, cioè, è brutto non affrontare le cose, però a volte è anche, diciamo, ci fa comodo perché è faticoso mettere mano, no? Invece quello è stato un anno in cui 6 persone vivevano vicine ed erano chiamate a risolvere, che ripeto, grandissima grazia, eh? Cioè, nel senso, una cosa fantastica che io auguro di riuscire sempre a fare anche in una vita quotidiana, auguro a tutti, però appunto la fatica si faceva sentire. Oret Labor è stata una grande grazia, sinceramente mi ha dato come una prospettiva diversa su tutto quello che abbiamo vissuto, cioè Oret Labor non sarebbe mai potuto essere, non sarebbe mai potuto nascere, non l'avremmo mai potuto concepire o pensare se non fossimo stati lì per un anno. Ed ha portato veramente tanti benefici sia proprio a me e Alessandra come coppia, ma anche personalmente, e poi benefici anche ai nostri figli, perché loro forse per la prima volta sono stati completamente integrati al 100%, a 360 gradi in quello che facevamo, e hanno potuto portare a casa loro delle cose che per loro sono importanti. Non è che sono cose appiccicate, ma proprio per loro sono belle e riconoscono che ne vale la pena. Ecco, però arrivati a giugno ero stanco, ero stanco, avevo bisogno del tempo per me. E invece sono successe una serie di cose che insomma non si è potuto realizzare questa possibilità, perché vuoi che c'erano delle visite da fare per i miei figli, vuoi perché c'erano dei viaggi pure che andavano fatti, già organizzati o comunque sempre per i ragazzi. Mi sono ritrovato, insomma, giugno, luglio e agosto un po' sballottolato con tanti impegni diversi, e sono arrivato a questo, si sono unite tutti questi vari impedimenti, imprevisti, cattiveri di vario tipo di cui, insomma, già abbiamo accennato, e io a fine agosto ero distrutto, cioè ero troppo stanco, veramente ero stanco di testa, non era una stanchezza fisica, ma ero stanco di dover sempre in qualche maniera affrontare, avevo bisogno di stare quella, di ritrovare quell'intimità anche con Dio, no? Di fermarmi, ecco, avevo bisogno di fermarmi per poter osservare, guardarmi dentro, guardare oltre, riuscire a metabolizzare quel e se fosse una grazia, diciamo così, usando questo termine. Ora, io avevo tante idee su cosa avrei potuto fare. A me piace molto viaggiare col furgone e dormire un po' in giro dove capita, e a me bastava una cosa del genere. Ma quando Don Giovanni Messuti, con cui abbiamo fatto diversi episodi del podcast, che è stato il sacerdote che ci ha accompagnato in Oret Labora, nostro amico carissimo di qua, quando lui a fine luglio, un po' così senza preavviso, è partito per Santiago come, diciamo così, preparazione per il viaggio di missione che a Panama, è partito a settembre per 6 anni, con lui come preparazione ha deciso di partire per Santiago, ha deciso di camminare a Santiago, e quando ho visto la sua foto di quando partiva e stava lì in Portogallo sui primi passi, così dentro di me ha risuonato qualcosa. Ora è una cosa strana, perché tantissima gente sul cammino poi mi ha detto: no, ma a un certo punto il cammino ti chiama, mi sembra una cosa un po' new age. Però devo dire la verità che per me è stato così, cioè quando ho visto Don Giovanni partire per Santiago, dentro di me è scattato qualcosa. E calcolate che noi di cammini comunque ne abbiamo fatti tanti, Santiago mai, però tra vari trekking, vabbè, che non spirituali, ma anche tante esperienze spirituali come la marcia francescana, io ho fatto dei pellegrinaggi quando stavo in Francia, sempre a piedi, e abbiamo fatto il Basilicata Coast to Coast con i ragazzi della diocesi, sempre come pellegrinaggio, insomma tante volte noi ci siamo ritrovati in queste situazioni, e poi per noi la marcia francescana è stata l'occasione per incontrarci, cioè io e Alessandra ci siamo incontrati lì nel 2002, e da lì poi è partito tutto, e lì ci siamo incontrati in verità, abbiamo sperimentato che in queste esperienze c'è una grande verità. Quindi vedere Don Giovanni che muoveva i suoi passi così verso Santiago con quella semplicità, con quella leggerezza tipica sua, non lo so, dentro mi ha risuonato fortissimo, ho detto: no, hai donna a Santiago, cioè questo è quello che devo fare, non devo fare nessuna traversata delle Alpi, non devo fare nessun giro in furgone, devo andare a Santiago. E questo è stato un po', non sapevo quando, questo è successo a fine luglio, non sapevo quando, E quando appunto a fine agosto mi sono reso conto che le varie cose erano sistemate, tra virgolette, che le cose che dovevo fare con i miei figli le avevo fatte, mi sono visto a pezzi e ho detto ad Alessandra, guardi, vorrei partire, penso che partire adesso per metà settembre forse la situazione è migliore, perché appunto le varie cose da fare sono fatte e poi magari più in là il tempo diventa brutto, quindi diventa più impegnativo camminare e Oret Laboratori purtroppo l'abbiamo dovuto posticipare. Perché a ottobre c'era questa idea di fare Oret Laboratori e niente, quindi ci sta questo spazio di tempo e sono partito. E sono partito così, per incontrare Dio, ve lo dico proprio con tutta la sincerità del mondo. Avevo bisogno di metabolizzare questo e se fosse una grazia, avevo bisogno di fare esperienza di Dio senza aspettative. Senza, tra virgolette, fare qualcosa, ma semplicemente mettendomi in cammino. E per me questo era andare a Santiago. E diciamo, io sto preparando, cioè ho preparato già un racconto mio, no? Di questa esperienza di Santiago, molto lungo, devo dire la verità, molto lungo, che conto di spedire venerdì nella newsletter. E spero di farcela perché dobbiamo fare un piccolo viaggio per fare un corso, cioè nel senso dobbiamo fare noi una cosa nostra e non un corso che noi diamo. Vabbè, insomma, mi sto impicciando. E non vi preoccupate, niente di pubblico, dobbiamo andare io e Alessandra a fare una cosa e anche con i ragazzi. E quindi sto un po' in giro, stiamo un po' in giro questa settimana e spero di riuscire a mandare la newsletter con tutto il racconto di Santiago. Però ecco, quello che volevo dire è questo, che partire è stato così un po' all'improvviso e mi sono portato dentro tanto, con tanti dubbi, ecco, sono partito questo, lo dico, sono partito con tantissimi dubbi, perché comunque c'è sempre quella voce che ti risuona e che dice: sì, vabbè, tu parti, ma dove parti? Ma stai scappando? Ma dove vai? Ma cosa pensi di trovare? C'è sempre quella voce lì che ti risuona dentro che dice: ma che stai a fa'? Ma perché fuggi? Ecco, perché quando uno parte, o comunque quando uno si mette in cammino, c'è sempre quella voce che dice: ma tu stai partendo perché vuoi andare verso una meta? O stai partendo perché stai fuggendo da qualcosa? Non so se vi è mai capitata questa esperienza, però spesso c'è e spesso è una domanda lecita, giusto farsela, spesso è anche veramente una tentazione del maligno, nel senso che di voler per forza buttare del negativo su qualcosa di bello. Vabbè, sono partito così. E poi stando lì, insomma, Alessandra non era molto contenta che io partissi. Adesso tutte le ragazze ne ascolto, dicono, ci credo. Anzi, le mogli, ci credo, a metà settembre inizia la scuola. Io non condivido, penso che ognuno. Sono partito così d'accordo con lei, anche se lei non era contenta, però insomma, d'accordo con lei. Io penso che la stessa cosa può essere giusta o può essere sbagliata a seconda delle situazioni e credo che ogni vita è un mistero e ogni vita veramente ha bisogno di essere vissuta nella sua verità, anche quando le cose sembrano sbagliate, non so spiegarvelo meglio. Cosa ho trovato? Innanzitutto mi sono trovato solo, nel senso che sai, come padre e marito, improvvisamente stare da solo è un'esperienza, ecco. Mi sono trovato da solo e non è che sono stato in difficoltà in questa cosa, non era questo il punto, però insomma è strano non dover, dover badare a tante piccole cose del quotidiano che non ti riguardano, cioè che riguardano la tua responsabilità, ma non riguardano te personalmente. E quindi improvvisamente ti ritrovi invece che devi badare soltanto a te stesso. E questo era tanto tempo che non lo facevo ed è importante perché ti aiuta a rivederti dentro quali sono le tue esigenze e soprattutto come vuoi vivere tu la tua giornata. La prima esperienza grande che ho fatto a Santiago è stata questa, cioè quella di vedermi scombinati i piani. Ero partito pensando a una serie di prime tappe almeno. Tanto mi ero stressato a morire per cercare di capire le prime tappe come dovevo farle. E sono partito così e già arrivato al primo ostello, già il tizio dice: no, ma tu non puoi andare a dormire lì domani perché sicuramente è pieno. Abbiamo chiamato ed era pieno. Insomma, quindi, no, quindi non puoi fare questo percorso, devi fare quest'altra cosa. Quindi già tutto è andato un po' così. E lì avevo due possibilità: o intestardirmi di cercare di trovare una soluzione, oppure lasciarmi guidare. E ho deciso di lasciarmi guidare, non perché pensavo che quell'alternativa fosse valida, perché vi dico la verità, non è che mi è tanto piaciuta, e non mi è piaciuta, diciamo, quindi l'ho fatta e non mi è piaciuta, però avevo bisogno di lasciarmi guidare, avevo bisogno di smettere. Io sono uno che deve sempre avere il controllo su tutto, sono il maniaco del controllo, il maniaco di farmi le cose che soltanto io ce l'ho in quel modo, soltanto io le faccio in quel modo. Avevo bisogno di lasciarmi guidare, avevo bisogno di fare esperienza di ascolto e quindi ho incominciato ad ascoltare questo e mi è servito tanto perché mi ha fatto fare esperienza di una cosa che non condividevo e mi ha fatto entrare in contatto con quello che per me era veramente importante. Vabbè, il percorso che ho deciso di fare è quello del cammino primitivo, ci sono tanti cammini che vanno a Santiago, ma per chi magari non è tanto esperto, c'è il cammino classico, diciamo così, tra virgolette, quello più frequentato, è quello che si chiama il cammino francese. Il cammino francese parte dai Pirenei e arriva a Santiago, e Santiago si trova praticamente sopra il Portogallo, sulla costa vicino alla costa atlantica, quindi attraversa così tutta la Spagna da est a ovest. E classico cammino quello delle mesetas, cioè dei campi di grano, eccetera, eccetera. Però non volevo andare lì perché, a parte che è molto lungo, 800 km, vuol dire insomma quasi un mese di cammino, e non avevo un mese io, ma poi non mi piaceva il fatto che si camminasse molto su asfalto, non mi piaceva che fosse molto frequentato. Stavo cercando se esisteva un cammino che fosse un po' meno battuto e che fosse un po' più selvaggio. Il cammino primitivo è così. Si chiama così perché è stato il primo cammino, il primo pellegrinaggio quando il re d'Aragona è venuto a conoscenza del ritrovamento della tomba di San Giacomo. Lui ha preso, è partito e ha seguito grosso modo questo percorso che è considerato il percorso originale del primo pellegrinaggio ed è un percorso che parte da Oviedo, una città in Aragona, e passa per le montagne fino ad arrivare poi a Santiago ed è fondamentalmente su terreno sterrato e sentieri e passa appunto per la montagna ed è meno battuto perché salendo in montagna è considerato più duro. E ero molto felice di fare questa esperienza così perché comunque a me piace molto la montagna ed ero felice di avere la possibilità di camminare in montagna. Ora però quando ho cercato il biglietto per andare, perché là il punto è come ci vai, come arrivi al punto di partenza? Beh, io come prima, siccome ho deciso veramente dall'oggi al domani, ho detto mo prendo la macchina e vado là, che devo fare? Cioè nel senso come devo fare? Anche se è lontanissimo. Invece ho trovato dei biglietti aerei molto economici da Roma a Santander, che è sulla costa atlantica. Siccome Santander è una delle tappe del Cammino del Nord, che invece è un altro cammino molto battuto che passa per il nord della Spagna, che segue tutta la costa atlantica e poi scende a Santiago, ho detto: ma magari potrei iniziare proprio a camminare a Santander, fare una settimana di tappe. sulla costa atlantica per poi scendere a Oviedo e attaccare il cammino primitivo che è circa 300 km, quindi mi sarei fatto quasi 600 km, una cosa o un'altra. E così volevo fare, soltanto che partendo da Santander ho fatto due tappe, ho fatto circa 60 km. E non era quello che volevo fare, non lo so, ero stressato, c'era tanta gente, era tutto su strade asfaltate, non mi trovavo bene, mi angosciava il fatto che gli ostelli erano tutti strapieni e quindi, non so, faccio un esempio, arrivando in questo paese sul mare, il secondo giorno, sono passato per tutta una spiaggia meravigliosa, atlantica. Pazzesca, e faceva caldo e volevo farmi il bagno e non l'ho fatto, mi sono solo bagnato i piedi così perché ho detto: ah, poi se faccio il bagno perdo un'altra ora, dopo arrivo in ostello in ritardo, non trovo il posto per dormire, eccetera, eccetera. Arrivato lì, avevo il posto per dormire, però mi sono detto: non si può vivere così, cioè non posso fare il cammino stressandomi sul dove dormire, su quando devo arrivare e tutte queste cose così. E quindi la mattina dopo ho preso l'autobus e sono andato direttamente a Oviedo, dove partiva il cammino primitivo, e poi da lì sono entrato tutto in un altro meccanismo. E grazie a Dio, insomma, lì è stato il secondo insegnamento grande che ho ricevuto, e cioè che bisogna imparare a vivere i momenti, bisogna imparare a vivere ciò che hai davanti, bisogna imparare ad accogliere la realtà per quella che è, e anche accogliere la realtà quando non ti piace, e quindi non semplicemente lamentarsi o non so, ma prendersi la responsabilità della cosa. Cioè, alla fine io volevo fare il cammino primitivo, mi sono trovato a camminare lì a Santander perché ci stava il volo, ma non era quello che volevo fare, cioè era più una cosa. Forse una sfida, forse non lo so, dire, capito? Da dove arriva l'aereo, poi parto a piedi. Forse mi sembrava la cosa più semplice inizialmente, però insomma, poi trovandomi lì, bisogna sapere dire di no. Ecco, questo è stato il secondo insegnamento grosso che ho fatto. La terza cosa che vorrei raccontarvi è stato che, ecco, c'è una differenza, cioè mi sono chiesto, no? Che differenza ci sta tra il cammino di Santiago o altre esperienze? Perché il cammino di Santiago veramente è strapopolare, no? E per tutti è sempre una grandissima esperienza, e chi fa il cammino poi sembra di entrare in una specie di club di eletti che hanno fatto il cammino. Però c'è tanta gente che si smazza cammini molto peggio sulle Alpi, traversate, cose assurde, a piedi, con la tenda, insomma, in fondo. Dico la verità, il cammino di Santiago è facile, cioè hai 250.000 ostelli, e è abbastanza economico, e hai 350.000 servizi, ristoranti, bar, supermercati, tranne in alcuni punti hai sempre l'acqua, insomma è veramente, cioè, voglio dire, un giro sulle Alpi è mille volte più impegnativo sia dal punto di vista fisico che logistico. Cioè, tra virgolette, ti potrebbe insegnare molto di più, no? Come esperienza di vita, intendo. Però quello che. Però il Cammino di Santiago ha questa sua forza particolare. E dici: no, beh, perché quello è un pellegrinaggio. Vabbè, anche la Marcia Francescana è un pellegrinaggio. Ci sono tanti pellegrinaggi, anche quello che va a Loreto è un pellegrinaggio. Cioè, che c'ha di particolare? Io penso che il Cammino di Santiago ha questa cosa molto molto particolare che non ha nessun'altra esperienza, almeno che io sono a conoscenza, e cioè che ti permette di camminare su un percorso noto da solo, cioè tu puoi comunque fare esperienza di solitudine, puoi fare esperienza di una grande interiorità lì, ma allo stesso tempo hai la possibilità di condividere. Mi spiego. Se tu parti per, non so, la grande traversata delle Alpi, no? Che parte dalla Liguria e arriva praticamente in Valle d'Aosta, e fa tutto il lato ovest così delle Alpi, conosco diversa gente che l'ha fatta ed è un'esperienza di enorme solitudine, nel senso che non trovi altre persone che fanno questo percorso insieme a te, cioè, a meno che non parti con altre persone, però dico, se parti da solo, durante il percorso incontrerai un po' di escursionisti della giornata e l'escursionista della giornata non ha le motivazioni che hai te. Puoi anche fare quattro chiacchiere quando arrivi a rifugio o a un torrente, però il punto fondamentale è che state lì per due motivi diversi. Tu stai lì perché ti stai disconnettendo dalla società e stai ritrovando te stesso, o magari, che so, facendo 15 giorni, 20 giorni, 30 giorni di cammino, con tutte le precarietà che ci sono annesse e connesse. E invece chi sale sui montagni per una giornata parte da casa, torna a casa, si fa la doccia e continua la sua vita normale. Magari la sera va pure al pub. E per te non è così, tu rimani lì in quota per tutti quei giorni, non te puoi fare la doccia, te fai la doccia nel torrente, insomma. E soprattutto si sale in montagna per due motivi diversi, no? Magari lui si fa sale per una scampagnata, tu sali perché dentro, non lo so, vuoi fare sta cosa, perché è una sfida, perché hai bisogno di stare da solo, perché hai bisogno di ritrovare, non so, di fare un contatto più autentico con la natura, non lo so, ognuno può avere le sue motivazioni, però sono motivazioni grosse. Ecco, non parte un mese sulle Alpi così perché c'ho voglia, parti perché dentro c'è qualcosa. Ecco, al Cammino di Santiago trovi tutte persone che partono perché dentro c'hanno qualcosa, partono magari spesso da sole, però poi nel cammino ci si ritrova, quindi c'è questa doppio nome. Altre esperienze, per esempio come la Marcia Francescana, sono organizzate. Tu ti iscrivi, parti, cammini con tanta altra gente, 100-200 persone, tutte hanno la tua stessa motivazione, però sei portato, tra virgolette, nel senso non devi pensare a organizzare il pranzo e la cena, non devi pensare per organizzare per dormire, il percorso è quello, segui. Quindi tra seguire e stare tutti insieme in gruppo e quindi tanta condivisione e tanta esperienza di fraternità e fare un'esperienza in solitaria, diciamo così, per esempio sulle Alpi, il Cammino di Santiago unisce i due mondi e quindi ti ritrovi a vivere appunto questa esperienza di grande interiorità, però allo stesso tempo insieme ad altre persone, potendo condividere e potendo fare fraternità. Ed è una fraternità autentica perché appunto la fatica e il cammino abbassano le barriere e in fondo veramente la domanda che scatta dopo un quarto d'ora che cammini con qualcuno è: perché sei qui? Questo perché sei qui, secondo me, è la domanda del cammino e si apre sempre un mondo. C'è stata una signora taiwanese che alla mia domanda perché sei qui mi ha risposto because I can, perché posso, e la cosa mi è rimasta un po' così, dico, ma che risposta è? Bene, poi mi ha spiegato, nel senso, perché ho quasi 60 anni e posso ancora camminare, posso ancora apprezzare la bellezza della natura, posso ancora ringraziare, posso ancora vivere questa esperienza, posso ancora essere qui. Beh, ho detto, beh, non è una risposta tanto superficiale allora, è una risposta profonda. Lo faccio perché Dio mi dà ancora la forza di essere qui, mi dà ancora la forza di ringraziare, mi dà ancora la forza di camminare. Beh, insomma, mi ha raccontato tantissime altre cose ed è stata una condivisione importante, bella, bellissima veramente, ma con lei e con tante altre persone che magari, capito, condividi il cammino per un paio di giorni perché poi magari, non so, uno fa una sosta oppure decide di andare 10 km più avanti o più indietro, insomma, poi tra virgolette ci si perde, però le condivisioni sono molto 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 belle. E su questa cosa della condivisione vorrei dire sta cosa che mi ha tanto colpito, è che osservando le persone che stavano lì mi sono reso conto che c'è un enorme enorme bisogno di ricerca. Cioè veramente le persone di tutti i tipi, cioè, lo sentono quel vuoto forte, profondo, quel buio così, così grande nel cuore. È impressionante. Perché io ho incontrato uno o due ragazzi credenti nel cammino. Il Cammino di Santiago, purtroppo, è assurdo, è un pellegrinaggio alla tomba di San Giacomo, ma non è un'esperienza cristiana. cioè ve lo dico proprio col cuore in mano, o meglio, la puoi far diventare un'esperienza cristiana, ci mancherebbe, è un pellegrinaggio, nasce così, però anche i cartelli, cioè c'è scritto Cammino di Santiago, itinerario culturale europeo, cioè è un itinerario culturale, che è una vergogna veramente declassare il pellegrinaggio alla tomba di San Giacomo in questo modo. Però è così, la gente che parte non è cristiana, la gente che parte è semplicemente alla ricerca, che da un certo punto di vista è pure buono, voglio dire, Gesù dice non è per i sani che serve il medico, no? Ma per i malati, ecco. Se i malati siamo noi, il cammino è il medico, Gesù che incontri nel cammino. Tanta gente lontana dalla chiesa mi ha detto ho incontrato Dio qua. Mo, certo, poi ognuno avrà la sua forma, nel senso che sai, uno può avere un'intuizione di Dio, poi nel portarla avanti nella vita, nell'implementarla nella vita è diverso, però poter sperimentare la presenza di Dio nella tua vita, forse questa è la cosa più importante, perché quando fai quell'esperienza che Dio è presente nella tua vita, è importante rimanere lì nel cuore e vai a riattingere lì quando ne hai bisogno, quindi fare esperienza di questa cosa è molto importante. E quello che ho notato è questo, che c'è questo enorme bisogno di ricerca. Ma se ti manca Dio, ti manca tutto. Cioè, anche io ero lì con un grande bisogno di ricerca, ma non lo so, io già partivo con Dio e l'ho fatto insieme a Lui, ho fatto insieme a Gesù sto cammino. E Gesù si è fatto presente nella preghiera del cuore, si è fatto presente nella preghiera delle ore, si è fatto presente nei momenti di silenzio, si è fatto presente in un panorama bellissimo, si è fatto presente nella nebbia, nelle paure. Era una solitudine colma della presenza di Dio. Io non vi so spiegare, però ero accompagnato. Invece ho visto tante persone che non avendo quella presenza, o comunque non avendola, non so, non la capacità, però insomma, non avendo riconosciuto quella presenza nella loro vita, erano perse, spaesate, che andavano un po' così di qua e di là, non so come, alla ricerca di risposte che non erano profonde, ecco. Cioè, o meglio, alla ricerca di risposte grandi, però trovavano delle risposte, con delle domande grandi, ma trovano delle risposte superficiali spesso. Però insomma, l'importante innanzitutto è farsi le domande giuste. Il Cammino di Santiago non è un'esperienza cristiana. In tutto il cammino sono stato percorso alla fine 400 km in 2 settimane, e l'unica volta che sono riuscito ad andare a messa è stata a Santiago per la messa solenne la sera. E ho incontrato due volte la chiesa aperta, incontro sempre chiese chiuse. Non ho incontrato neanche un sacerdote sul cammino, avrei voluto confessarmi così, nei paesi che incontravamo le chiese erano chiuse e non c'erano sacerdoti in giro. Triste, cioè nel senso, triste non di una tristezza che ti abbatte, ma triste di una consapevolezza di una chiesa che è assente, che sembra che appunto una cosa così importante come un pellegrinaggio che ha fatto la storia d'Europa, così un po' abbandonato a chi passa, tra virgolette, ha delle radici così profondamente cristiane e cattoliche che, ecco, vedere che non ci sono, che la Chiesa non prende l'opportunità per essere presente lì, di fronte con tutte quelle persone appunto che sono alla ricerca, mi lascia un po' spaesato, non avere la possibilità di confessarsi. Mi lascia un po' così. Poi sicuramente altre persone hanno avuto modo di incontrare sacerdoti, questa è, dico, la mia esperienza. Però nella mia esperienza è stato questo, una chiesa assente. E questo mi ha fatto male. Mi ha fatto male perché c'è una grande opportunità lì. Quindi il bello sicuramente di Santiago e questa opportunità di camminare e di vivere questa precarietà che ti riporta a te stesso, di poter condividere di cuore con tante persone diverse, veramente in grande sincerità, in grande trasparenza. Il brutto del cammino di Santiago appunto è che è difficile condividere la tua fede. Quando appunto condividi con le persone, non è ovvio, non è scontato poter parlare di Dio o poter parlare di cosa Dio sta facendo nella tua vita o quello che senti che Dio vuole fare della tua vita. È difficile condividere, non so, anche un passo della scrittura. È difficile, ecco, entrare in quella connessione là. Tutto poi viene riportato a discorsi a volte un po' vuoti sulle energie o cose così. Non sempre, però è successo e questa cosa un po' mi dispiace. Il cattivo del cammino di Santiago è che la Chiesa è assente, cioè questo purtroppo è un fatto è brutto, ecco. Anche perché, insomma, da una parte ci sta che è l'itinerario culturale europeo, dall'altra ci sta che comunque il cammino finisce alla tomba di San Giacomo con la messa fondamentalmente, e la messa piena di gente che non sa che c'è sta a farla. E è un po' strano, ecco, non so, mi sembra che, non so, io penso che annunciare il Vangelo del Cammino di Santiago sia una grande opportunità per la Chiesa. Vorrei chiudere questo podcast, questo episodio, con non so, un'intuizione che ci ho avuto in questo camminare, ed è stato che ho notato che ci sono, cioè, si dice sempre, no? Che in questi cammini si vive un'analogia con il cammino della vita. E stando lì mi sono reso conto che, così, mo, la dico in maniera un po' buttata là, mi sembra che ci sono tipo, ho incontrato cinque modi di camminare diversi sul cammino di Santiago, che secondo me rispecchiano cinque modi di camminare nella vita, che penso che ognuno di noi ha queste cinque modalità nel cuore e ognuno di noi magari le implementa diversamente ed è magari è più su un modo di camminare rispetto a un altro, però tutti sono cinque aspetti, secondo me, che a volte ci portiamo appresso. Perché ho visto persone camminare sul cammino di Santiago come turisti perché camminando stavano lì e il loro obiettivo era così, ammirare quello che ci stava, un paese bello, fare le fotografie, mangiare un piatto tipico e tutte queste cose qua. E ho visto tante persone camminare da turisti. E il turista, la caratteristica del turista è che morde e va via. Non fa esperienza vera e profonda di quello che sta vivendo. Quindi sì, tu puoi andare nel cammino di Santiago e puoi camminare nella vita così, prendendoti tante belle esperienze, però poi che rimangono lì, che non cambiano il corso della tua vita. Poi si può camminare come vagabondi. Ho incontrato ragazzi che magari un po' ammaccatucci, un po' reduci da qualche esperienza dura della vita, vengono a camminare a Santiago così, perché stanno male, perché cercano delle risposte, però non hanno una meta. Quindi il vagabondo è questo, passa da villaggio a villaggio, così, senza meta, e magari arriva a Santiago e poi ricomincia a camminare. E poi va oltre e poi torna indietro. E c'è gente che fa il cammino di Santiago al contrario, da Santiago verso i Pirenei. E c'è tanta gente che lo fa e dici, ma così. Un cammino da vagabondi. A volte anche noi siamo così appunto nella vita, no? Questo camminare da vagabondi che andiamo da una parte all'altra così, ma non sappiamo qual è la direzione che dobbiamo prendere, no? Viviamo tante esperienze perché stiamo male e cerchiamo una risposta, ma non abbiamo una meta. Il terzo modo di camminare è quello dell'esploratore. C'è gente che va lì per la sfida, per fare esperienza di provare una cosa nuova, di vedere se gliela fai, di vedere che cosa ci sta dopo la collina, di vedere che cosa ci sta alla tappa successiva, di vedere che emozioni provo, che stanchezza provo, che determinazione ho, di mettersi alla prova. L'esploratore. L'esploratore quando arriva in un punto nuovo. Mette un punto, come si dice? Disegna una mappa, mette un punto, sono arrivato qui, ma non inabita quella terra. L'esploratore, appunto, è pronto per partire per il prossimo viaggio. E questo, secondo me, tanti di noi ce l'hanno. Io sicuramente ce l'ho, che mi lancio, più per la sfida del viaggio che per raggiungere un obiettivo. E se da una parte chiaramente è bello poter vivere questa sfida con se stessi, e dall'altra il ripartire sempre non è un modo per costruire in maniera duratura e non è un modo per trovare risposte alla propria vita e non è neanche un modo per fare vera esperienza di Dio, secondo me, a me questo lo dico per esperienza personale. Il quarto modo di vivere il cammino di Santiago è quello del fuggitivo. Il fuggitivo scappa da qualcosa. Non ha importanza dove sta andando. Il punto fondamentale è non guardare indietro. E anche questo è un modo che mi appartiene sicuramente. Quando ho vissuto situazioni molto dolorose nella mia vita, ho camminato scappando, non guardandomi indietro perché faceva troppo paura. Troppo paura faceva ripensare a quello che ho lasciato, ripensare a quello che ho vissuto, rivivere quelle situazioni. E quindi camminavo per non guardare indietro, per andare avanti, perché avanti sicuramente mi permetteva di allontanarmi da ciò che mi aveva fatto soffrire. Ecco, ho incontrato gente che camminava così, sicuramente. E il quinto modo per camminare nel cammino di Santiago è quello del pellegrino. Questo è il modo principe, è il modo che dovremmo implementare nella nostra vita, camminare per una meta, camminare verso Dio, camminare con Gesù in un rapporto intimo, questo è quello che hanno vissuto i primi discepoli e questa è l'esperienza che ti cambia la vita oggi. Un rapporto intimo con Gesù, verso una meta. Verso la meta della tua vita, verso la meta della tua vocazione, verso la meta che è quel rapporto appunto così vicino a Dio e questo lasciarsi scavare da Dio, camminare insieme. Alla fine, vedi, quando pensiamo all'annuncio del Vangelo, l'errore più grande che possiamo fare è sempre questo, che è quello di categorizzare gli insegnamenti di Gesù come fossero una teologia, non so, un'etica, una morale. Quindi, ecco, non rubare perché, no, Gesù ha detto non rubare, è cattivo, è brutto, ti fa male, fa male agli altri e poi va all'inferno. Ecco, il punto fondamentale, e quindi tutto questo diventa una specie di escalation del comportarsi bene, una specie di, no, di fiera del bravo ragazzo. Ma questo l'abbiamo detto tante volte. Invece, se osserviamo con molta semplicità cosa fa Gesù, fa questo: cammina, incontra i peggio che trova. Come ho detto prima, io sono venuto per i malati, non per quelli che già stanno bene, non per i sani. Incontra i peggio che trova, Pietro e gli altri discepoli, Matteo, tutta gente veramente. Non proprio, ecco, il massimo, anzi, quelli che venivano definiti appunto dai farisei, peccatori, gente semplice, con poche possibilità, sia di capoccia che economiche, che tutto, cioè, no, economiche non importa, però proprio che con una prospettiva limitata della vita, e gli dice, seguimi, vieni e seguimi. Quindi tutto l'annuncio del Vangelo è questo. Camminare dietro a Gesù, osservare quello che fa lui e vivere con lui questa esperienza. Questo è camminare con Gesù. Non è una morale, non è una serie di comportamenti. Tutto quello che fai lo fai perché l'hai visto fare a Gesù e perché tu vedi che per la tua vita è bello. Quindi non è non peccare così fai esperienza di Gesù, no, fai esperienza di Gesù così non pecchi, se la vogliamo mettere sul peccato. Perché peccare vuol dire mancare il bersaglio, vuol dire mancare il bersaglio della tua vita, mancare il centro della tua vita. Camminare con Gesù, questa è la via del pellegrino, e questo forse è ciò che più mi porta a casa da questo cammino di Santiago. Bene, io spero che vi sia stato utile questo mio piccolo racconto. E, chiaro, non è un racconto esaustivo, metterò a compendio di questa cosa questo articolo più lungo nella newsletter. Poi conto di fare anche altri articoli, magari di fare una sezione nel sito con cose anche pratiche, come organizzarsi per partire, cosa portare nello zaino, eccetera. Bene. E grazie di aver ascoltato, grazie di essere stati qui con me, e ci vediamo lunedì prossimo per un nuovo episodio del podcast e venerdì con la newsletter. Per iscriversi alla newsletter 5p2p.it, la inserisci la tua email e riceverai appunto la newsletter ogni venerdì. Ciao ragazzi, buona settimana, buon lunedì, buon Grateful Monday. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che sul nostro sito 5p2p.it potrai iscriverti alla newsletter e partecipare al crowdfunding di Provvidenza Offri un Caffè. Ci vediamo la prossima settimana.